Coppa Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Alla vigilia di Natale, la nuova squadra europea, entrata formalmente in carica a inizio mese, ha riunito nuovi e vecchi leader dell'Unione Europea. Questa era l'occasione dell'ultimo Consiglio dell'Unione Europea, che si è tenuto a Bruxelles tra il 18 sera, il 19 soprattutto, il 20 mattina. Allora, innanzitutto un saluto a tutti voi, da Gigi Donelli al microfono, da Alessandro Schirano come sempre in assistenza, da Pietro Lacorte in regia. Naturalmente entriamo anche mentalmente in questo percorso di feste che va ben oltre la singola giornata festiva, e questo è un bene, ma è anche un po' l'occasione per noi di fare un punto sulle ultime decisioni, anche sulle figure nuove o relativamente nuove che poi sentiremo nel corso del prossimo anno europeo. Allora io direi di fare subito con Sergio Nava un punto di quello che è accaduto proprio al Consiglio UE.
Forte determinazione europea sull'Ucraina per consentire a Kiev di vincere una pace giusta, ma il presidente Zelensky non crede a garanzie di sicurezza unicamente continentali e invoca l'alleato americano. Si chiude su questo doppio binario il primo vertice comunitario con istituzioni rinnovate che ha avuto l'Ucraina al centro delle discussioni.
The European Union stands united.
L'Unione è unita nel suo sostegno a Kiev affinché vinca una pace duratura, non una capitolazione. Solo l'Ucraina può dare il via ai negoziati, dice il neopresidente europeo Costa, che sottolinea la determinazione dei 27 e invita a non speculare sugli scenari possibili, ma a lavorare per rafforzare Kiev. Nelle conclusioni del vertice, l'impegno continentale a versare oltre 30 miliardi complessivi in finanziamenti il prossimo anno, ma il presidente Zelensky fa capire che non basta. Le garanzie di sicurezza offerte dall'Europa da sole non sono sufficienti, questo è il messaggio che recapita Zelensky senza giri di parole, tenendo la mano alla prossima amministrazione Trump, che intende portare dalla sua parte. Ucraina a parte, il resto del summit ha toccato la questione migratoria, con l'annunciata riunione di 10 paesi, tra cui l'Italia, che stanno indirizzando il lavoro della Commissione verso un modello più restrittivo. Sulla nuova amministrazione Trump e l'impegno europeo a lavorare in modo pragmatico. Infine, sulla Siria, canali diplomatici attivi con i nuovi padroni a Damasco, ma è presto per dire se le promesse di cambiamento sono reali. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles.
Antonio Luiz Santos da Costa, dunque la prima figura che non è certo nuova per la politica europea, ma lo è nella veste di presidente del Consiglio dal primo dicembre appunto 2024. Una presidenza che segue una lunga carriera, è stato primo ministro del Portogallo, questo tra il novembre del 2015 all'aprile del 2024, peraltro poi ha dato le dimissioni per una vicenda che davvero sembrava uno scandalo sgonfiato poi in pochi giorni, quasi una stranezza di omonimia intorno a un caso sospetto di corruzione. Ma insomma, chiarita a questo punto, è stato anche, e così completiamo un po' il profilo, è stato sindaco di Lisbona dal 2007 al 2015, è stato ministro dell'interno, insomma figura navigata della politica europea, peraltro non l'ho detto, è classe 1961. E allora ripartiamo proprio dai suoi interventi in occasione del 19, quindi del giorno centrale di quello che è stato il Consiglio europeo. Uno dei due temi previsti dall'agenda proprio di questo incontro era la questione dell'Ucraina, il negoziato. Lui ha insistito molto, come ha fatto sostanzialmente l'istituzione europea, sulla determinazione, la forte determinazione da parte delle istituzioni in favore di una pace giusta. Si è presentato infatti di fronte ai giornalisti avendo proprio accanto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, il tutto in giornate molto complicate per Kiev, per il paese. Sentiamo allora da Costa, lo sentiamo in questo primo passaggio.
This war is in Ukraine.
Questa guerra è in Ucraina e contro il popolo ucraino, sul suolo europeo. E in gioco ci sono i principi universali sanciti dalle carte delle Nazioni Unite. Il diritto all'autodeterminazione all'integrità territoriale, a confini sicuri. Ecco perché questa guerra non riguarda solo l'Ucraina, non riguarda solo l'Europa, ma il diritto internazionale che deve prevalere. L'invasione deve finire.
L'invasione deve finire. Diciamo che la linea sostenuta in questi anni, ormai in questi quasi tre anni da invasione russa dell'Ucraina, da parte di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, che naturalmente resta alla guida di questo Ursula von der Leyen bis, è stata ripresa dunque dal presidente del Consiglio Costa, che poi ha toccato l'altro tema, l'altro capitolo ufficiale di queste giornate di Bruxelles. In sostanza, da una parte c'era la questione ucraina, dall'altra il ruolo internazionale dell'Unione Europea. Tanto spesso si discute e si denuncia, per così dire, anche se è una denuncia antica, l'inconsistenza dell'azione internazionale dell'Unione, che, lo ricordo, ha sì appunto un responsabile comune per la politica estera e la sicurezza europea, ma che vede i 27 custodire gelosamente quelle che sono le proprie prerogative sulla politica estera. Ancora con Antonio Costa è stata anche l'occasione per anticipare peraltro che il prossimo Consiglio europeo, quello di marzo, si concentrerà sulla competitività, sul lavoro, sul commercio, temi ovviamente delicati. Ma prima di cambiare protagonista, sentiamo ancora Costa proprio sul ruolo dell'Unione Europea, sul ruolo internazionale dell'Unione Europea.
Non viviamo più in un mondo bipolare, ma multipolare. Non c'è un sud globale, perché il sud è plurale, così come il nord. Dobbiamo guardare oltre l'Europa, ai diversi continenti, per creare una rete globale, con partner in tutto il mondo.
Ecco che anche in queste parole, insomma, si riecheggia un po' l'attualità che ha visto cambiare rapidamente anche i rapporti tra le potenze, dal bipolarismo ad un multipolarismo sempre più affermato, che vediamo anche in questi giorni, il cambiamento rapidissimo della situazione in Siria, chilometri di distanze e di muri che poi di fatto vengono abbattuti in pochi giorni, e in questo senso la visita dei rappresentanti degli Stati Uniti a Damasco con la nuova dirigenza in Siria è davvero qualcosa che poteva apparire impensabile soltanto all'inizio del mese. Tant'è, la politica estera di cui abbiamo parlato appunto brevemente poco fa è formalmente affidata nelle mani di Kaja Kallas, che è ex primo ministro dell'Estonia, quindi di un paese che ha poco più di 1 milione di abitanti, che ha la frontiera con la Russia, che ha tutta una serie, diciamo, di motivazioni storiche per avere un'attenzione molto specifica a quanto accade in Ucraina. Allora sentiamo la Kallas nel suo intervento, in un passaggio, o meglio, della sua dichiarazione in conferenza stampa, e la sentiamo.
Dobbiamo capire che siamo una grande potenza e che se vogliamo essere una potenza geopolitica dobbiamo agire uniti. Così siamo forti e ci presentiamo in maniera credibile sulla scena mondiale. Tutti hanno gli occhi puntati su di noi e su come agiamo durante ciò che sta avvenendo nel mondo. Vediamo questa lotta tra forze che vogliono un ordine globale in cui il più forte ha ragione, e dall'altra parte l'Unione Europea, con i suoi alleati, che si batte invece per lo Stato di diritto e per un mondo basato sulle regole. Chi detiene un certo potere non può semplicemente prendere ciò che vuole. È una vera lotta e quindi dobbiamo restare uniti. Vediamo alcuni attori, Russia, Iran, Corea del Nord, agire insieme nel dispiegamento della propria potenza militare. E c'è anche la Cina, che utilizza in maniera meno eclatante il proprio potere economico contro di noi. Ebbene, neanche l'Europa dovrebbe sottovalutare il proprio potere. Siamo una grande potenza se agiamo insieme.
siamo un grande potere se agiamo e ce lo facciamo insieme, e questo è evidentemente uno dei veri grandi problemi dell'Unione Europea, che viene anche giustamente accusata, ci si lamenta della sua inefficacia o comunque non corrispondente efficacia politica rispetto alle sue capacità soprattutto economiche. Questa era dunque Kaja Kallas, lo ricordo, già segretaria del Partito Riformatore Estone, 47 anni, anche per lei inizia un nuovo percorso all'interno delle istituzioni europee. E allora direi che per adesso ci possiamo fermare, sentiamo insieme come va la situazione del traffico, sperando che siano giornate tranquille, e poi nella seconda parte avremo invece come ospite un professore di diritto pubblico comparato alla Bicocca di Milano, si tratta di Claudio Martinelli, con cui facciamo un po' il punto di quelli che sono stati i momenti più significativi dell'anno che si va a concludere. A tra poco.
Europa.
Ben ritrovati da Gigi Donnelli al microfono, adesso con Claudio Martinelli, professore di diritto pubblico comparato all'Università Bicocca di Milano, facciamo il punto sull'anno che si va a concludere. 2024, che è stato per il mondo un tempo tremendamente complicato, spesso semplicemente tragico, per l'Unione Europea anche, tra le tante cose, l'occasione per ridare la parola ai cittadini attraverso il voto della scorsa primavera. Sono stati circa 373 milioni gli europei chiamati al voto per scegliere i 720 deputati, poco meno della metà quelli che si sono presentati alle elezioni europee di sabato 8 e domenica 9 giugno. Ha partecipato in chiave strettamente italiano, ma le medie non sono tanto distanti, il 49,7% degli aventi diritto. Detto ciò, il Parlamento si è insediato, la commissione von der Leyen 2 è stata varata dopo un processo negoziale non più lungo e complesso di tante altre precedenti occasioni. Allora ripartiamo da qui con il professor Martinelli. Che anno è stato il 2024 per le istituzioni europee?
Ma certamente è stato un anno cruciale, e non fosse altro perché è stato l'anno elettorale, quindi quello delle elezioni per il Parlamento europeo, e quindi un anno in cui si è chiusa la legislatura precedente 2019-2024 e si apre la nuova legislatura 2024-2029. E quindi, come sempre, è un anno cruciale, ma secondo me questa volta lo è stato ancora di più delle altre volte, perché erano in gioco questioni di indirizzo politico dell'Unione molto importanti, e quindi le scelte che il corpo elettorale ha fatto nel momento elettorale sono scelte che stiamo vedendo che pesano nei nuovi equilibri di questa legislatura. Quindi non sono state elezioni banali, sono state elezioni importanti, non solo, ma elezioni che forse mai come prima hanno perfino avuto delle conseguenze sulle scelte politiche nazionali, politiche istituzionali nazionali. Prenda soltanto il caso più clamoroso di tutti, cioè quello francese. Cioè, a seguito dei risultati elettorali, Macron decide di sciogliere anticipatamente l'Assemblea nazionale perché ritiene di non poter più continuare a governare con gli equilibri francesi precedenti. Diciamo, butta in aria il tavolo in qualche modo, sperando di ricostruire una governabilità che però le cronache di queste settimane ci dicono non essere stata così, non essere riuscito a centrare questo obiettivo.
Ecco, come minimo il lato francese si può dire che i lavori sono in corso, perché di sicuro l'obiettivo non è stato centrato. C'è un ennesimo, si può dire, primo ministro, ma insomma la Francia elabora quello che effettivamente però lei segnala, e credo che sia importante ribadirlo, questo è l'effetto del voto dell'Unione Europea. Quindi da questo punto di vista è davvero finito il tempo dell'ininfluenza e nelle relazioni tra gli stati e l'istituzione. Abbiamo, tra virgolette, come europei, partorito una commissione. Non è stato semplice, ma anche nello stesso tempo forse neanche così difficile come alcuni hanno pensato. Qual è la sua idea su questo?
Ora, la mia idea è che le procedure di cui si è dotata l'Unione Europea sono certamente molto complesse, molto articolate, che richiedono molto tempo, però si deve anche sempre tenere conto di un elemento, cioè che stiamo cercando di governare, l'Unione Europea sta cercando di governare 27 Stati membri, no? La partecipazione di 27 Stati membri non ad uno Stato federale. Abbiamo avuto anche le elezioni americane, no? Nello stesso periodo, ma quello è uno Stato federale che quindi ha determinate procedure molto più lineari, molto meno complesse. E noi no, noi siamo nell'ambito di un'organizzazione sovranazionale con 27 Stati membri, stati a tutti gli effetti, che però diciamo condividono quote di sovranità. Quindi non fosse altro per questa ragione è chiaro che ci troviamo di fronte ad un'architettura istituzionale molto particolare e molto complessa. In quest'ambito, e quindi appunto richiamando i risultati elettorali, era abbastanza prevedibile che ci sarebbero state delle difficoltà, che però tutto sommato non hanno portato via più dei tempi che molto di più almeno dei tempi che fosse prevedibile avere, che sono più o meno quelli standard di tutti gli inizi delle legislature europee. Questa commissione risponde, o diciamo più che questa commissione, questo assetto delle istituzioni europee, che quindi sono Parlamento, Commissione, Consiglio e Consiglio europeo, rispondono a degli equilibri un po' diversi rispetto a quelli precedenti. Come, in che modo, in che termini questi equilibri diversi poi ricadranno sugli aspetti legislativi concreti della normazione europea, questo lo vedremo da ora in poi, cioè da adesso in poi la legislatura entra nel pieno delle sue potenzialità e vedremo appunto come questi equilibri si sedimenteranno e ricadranno sulla legislazione europea.
Professor Martinelli, lei in un saggio recente con un titolo esplicito, il Parlamento europeo, simbolo motore dell'Unione, e lo prendo a spunto, edito dal Mulino peraltro, in cui racconta appunto anche le complessità di questo meccanismo, che è comunque un meccanismo voluto ed è esattamente anche il prodotto di quel rapporto mai completamente risolto tra chi vorrebbe più federalismo e chi invece vorrebbe che le istituzioni europee stessero non uno, ma magari tre passi indietro rispetto all'attualità. Il Parlamento europeo è più di destra, diciamo, di quello precedente, ma anche in questo caso non ha di fatto registrato dei sommovimenti così clamorosi. Sembra quasi che nel momento in cui il voto diventa europeo, anche rispetto a alcune realtà nazionali, ci sia una sorta di grande corsa al centro. È così?
Sì, e direi che in qualche modo questi meccanismi corrispondono all'architettura istituzionale dell'Unione, dove diciamo non si vive, cioè, per capirci, Strasburgo non è Londra, non è Westminster, non c'è appunto destra e sinistra che si confrontano e una coalizione in maggioranza, una coalizione all'opposizione, o addirittura un partito alla maggioranza, un partito all'opposizione. No, qui gli equilibri sono molto più complessi, perché poi il Parlamento deve convivere con altre istituzioni come la Commissione, ma soprattutto come il Consiglio, e nel Consiglio ci sono gli stati nazionali, ci sono i governi degli stati nazionali, e quindi è da questo complesso di equilibri che emerge la decisione europea, le singole decisioni europee. Allora è un sistema che, finché sarà così, poi quando cambieranno i trattati ne riparleremo, ma finché l'architettura prevede questo, il gioco è quello di cercare il più possibile di aggregare consenso, non di lavorare sulla dicotomia maggioranza-opposizione. Spesso anche quando si dice, no, nel linguaggio giornalistico o politico, i partiti della maggioranza europea, i partiti dell'opposizione, in realtà sì, proiettano sulle dinamiche europee le classiche dinamiche nazionali, ma appunto su un'architettura istituzionale che non risponde a quelle caratteristiche. La forma di governo dell'Unione Europea non è una forma di governo parlamentare, dove c'è appunto una maggioranza e un'opposizione, e questa dicotomia crea gli equilibri e crea le dinamiche poi tra chi vota un provvedimento e chi non lo vota. No, qui è molto più complesso. I provvedimenti debbono essere, intanto devono essere proposti dalla Commissione, che è l'unica che ha la potestà di proporre i provvedimenti legislativi, chiamiamole così in senso lato, e poi devono essere discusse dal Parlamento e dal Consiglio. Appunto, un Parlamento che è un'istituzione, anzi direi l'istituzione sovranazionale per eccellenza, e il Consiglio, dove invece fa premio il metodo intergovernativo. Perché? È perché ci sono i governi lì dentro, ci sono i ministri dei governi, che ovviamente nel loro agire non corrispondono necessariamente agli equilibri parlamentari. Questo è per quello che non è possibile ragionare in termini di destra, sinistra, conservatori, progressisti, con le normali dicotomie complessive. Allora, nel quadro più ampio di questi nuovi equilibri, sì, rispetto alla legislatura precedente evidentemente qualcosa sta cambiando, e questo qualcosa che sta cambiando probabilmente lo si vedrà anche rispetto ad alcuni indirizzi. Ne faccio solo un esempio, perché è quello più sul tappeto, e cioè, fermo restando la necessità di una transizione ecologica, è probabile che questi nuovi equilibri porteranno a rivedere soprattutto alcune tempistiche del Green Deal, e forse anche alcune rigidità del Green Deal.
In conclusione, per questa parte, poi la settimana prossima, se sei d'accordo, torneremo a parlare anche proiettandoci sull'anno che verrà, che è un anno decisamente importante. La complessità istituzionale dell'Unione, lei prima ha citato le elezioni americane, la vittoria di Trump, è stato tutto rapido, tutto sommato indolore, perché è accaduto questa volta finalmente in un rispetto democratico pieno, e i cittadini già ricevono, quelli americani ovviamente, ma anche tutto sommato noi qui in Europa, delle indicazioni molto chiare apparentemente sul futuro che il presidente degli Stati Uniti vuole per il suo paese. Ecco, viceversa, noi gestiamo una complessità che è sopportabile per un'istituzione che deve fare i conti con l'opinione pubblica, giustamente, ci mancherebbe altro.
E appunto, quelli sono gli Stati Uniti d'America. Noi non abbiamo ancora gli Stati Uniti d'Europa. Abbiamo una organizzazione sovranazionale così complicata come struttura. Vorrei dire una cosa, diciamo, ottimistica, cioè l'unica cosa che sicuramente non manca al futuro dell'Unione Europea sono le idee. Pensi soltanto ai rapporti Draghi e Letta che sono stati resi noti in queste settimane. Di idee ce ne sono forse fin troppe rispetto a come procedere con questo processo di integrazione. Adesso, secondo me, e spero che questa legislatura lo sia, anche se ho molti dubbi da questo punto di vista, è il momento di agire, cioè è il momento di tradurre queste idee in un riformismo concreto, sia dal punto di vista istituzionale, ma anche da tanti altri punti di vista, come appunto per esempio il rapporto Draghi ci ha spiegato.
Grazie allora al professor Claudio Martinelli, che è professore di diritto pubblico comparato all'Università Bicocca di Milano. Grazie anche a Pietro Lacorte in regia, ad Alessandro Schirano in assistenza come sempre. Da parte mia un saluto, naturalmente da tutti noi ancora tanti auguri. Vi lasciamo a tutti gli aggiornamenti con GR24 e poi ci risentiamo la prossima settimana.